en lo que habíamos pensado dentro de la regla, dentro de me interpreta perfectamente, in modo profondo, quello che mi sembra sia il nostro punto di partenza, quello che cui ieri sera già accennavo, e cioè la necessità, l'urgenza di una grande riconciliazione con noi stessi, con noi stessi e con le nostre infermità. Perché se quello che abbiamo malamente giustificato alla nostra coscienza lo accettiamo semplicemente come parte delle nostre infermità e delle nostre debolezze, tutto viene recuperato nella speranza. Da soli non siamo capaci di curarci. È inutile permanere nel nostro darci delle ragioni, è meglio prendere la strada della misericordia infinita del Signore. E così anche tra di noi, tutto quello che può essere stato o essere giudizio, accusa, separazione, rivendicazione, silenzio negativo, fuga, anche questo va recuperato. E l'infermità del nostro fratello, della nostra sorella, della persona importante della nostra vita, va portata al Signore, come ha fatto quella folla. Folla, tra l'altro, di povera gente, perché sembra che poi non avesse da portargli nient'altro che questi malati, per poi avere, nella parola che segue, tutto il segno della sua compassione. Una chiesa povera dei poveri, chiediamo al Signore la grande grazia di poter recuperare questo auspicio e questa speranza nella umile realtà e nella tessitura quotidiana della nostra vita. Una grande riconciliazione verso di Lui. Consegniamo al Signore tutto quello che può averci isolato e diviso. Riprendiamo con il coraggio dell'umiltà il cammino verso la speranza.
Misericordiosa verso tutte le povertà di noi, però la folla, gli individui, i discepoli non sempre vedono l'opera di Dio. L'opera di Dio è sempre presente, cioè l'opera di grande misericordia, e però non si vede. Qui invece la folla, poi questa folla fa parte anche di questi poveretti, perché si li porta, ma anche la folla è poveretta, come quelli zoppi, ciechi, eccetera, eccetera. E la risposta di questa folla è proprio questa grande meraviglia e questa magnificenza verso Dio, perché vede, si meraviglia e glorifica Dio. Perché tutto quello che avviene sempre avviene, ma non sempre si vede, non si vede. Quindi gli occhi sono aperti dalla folla. Forse si immedesima anche la folla, è immedesimata, è anche la folla, questa gente povera, questi ciechi, questi zoppi, eccetera. Però la bellezza è che vede, è glorifica.
Il primo versetto dice che Gesù, salito sul monte, lì si fermò, si sedette, si assise, non so. Ricollega questo brano evangelico con il capitolo quinto, l'inizio del discorso sulla montagna, quindi questo forse ci rende avvertiti che si tratta di un passo di una grande densità, perché sono due momenti culminanti, cioè Gesù che si siede sul monte, il monte che è segno della sua essere il Messia che viene alla fine del tempo, insomma, tempo messianico, e ci sono le folle intorno a lui, insomma, per insegnare, per guarire le due funzioni del Messia. Qui ho visto, ci sono due citazioni che vale la pena di andare a vedere. C'è Isaia 2, dice: alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti, verranno molti popoli, eccetera. Poi venite, saliamo sul monte del Signore perché ci insegni le sue vie. E poi c'è anche Isaia 35, si rallegrano il deserto, la terra arida, esulta e fiorisca la steppa. Quindi questo mi è sembrato anche collegare col Magnificat, questo brano evangelico, e poi mi è sembrato che anche di vedere un collegamento con quello che abbiamo detto a Mattutino, perché Elia quando invoca il fuoco del Signore sul sacrificio che sta per offrire, mette dell'acqua, in modo che, perché dovrebbe essere il Signore che brucia il sacrificio, allora l'acqua si opporrebbe a questa, cioè, fa vedere che proprio solo Dio può fare una cosa del genere, no? E qui mi sembra che appunto ci sia questa economia, la stessa economia, cioè, Dio ama capovolgere, appunto. Non è solamente un cappello che si mette, non è un guaritore, ma questa folla di poveracci è tutta fatta così, è il segno di chi è Dio, insomma, cioè colui che capovolge.
Le cose sul testo che mi sembrano interessanti, nel senso che, vabbè, intanto non ho capito perché la 6 al versetto 30 parte di gruppi e poi dopo questi gruppi vengono grandi, cioè parli di sordi, scusate, poi dopo invece al versetto 31 mi si parla. È vero che in greco sono la stessa parola, probabilmente erano anche le stesse cose, ma a parte questo inciso mi è sembrato interessante il verbo che viene usato nel versetto 30 quando si dice che Gesù li curò. Questo è molto aperto, e la serie traduce con guarire. Ma non è lo stesso verbo usato nel versetto 28 per la guarigione della figlia della Cananea, la vicenda appena successa. Sono due verbi diversi che portano a risultati diversi. Cioè, a me pare per dire che Gesù certamente opera guarigioni del corpo, come è successo per la figlia della donna cananea, e cura la persona, che è un'altra cosa, che può anche comprendere la guarigione del corpo, ma certamente comprende la guarigione dello spirito e dell'anima, come mi pare sia in questo caso, comprendere tutto. E un altro particolare, riferito al testo, cioè che quando la 6 dice che verso 30 dopo i corpi secchi sono e molti altri malati, ecco, il testo non dice che sono malati e molti altri, si ha a supporre, ma in questi molti altri certo possiamo estendere il discorso a ogni, a ogni forma di essere vivente, per tutto, veniamo pure a sapere dal brano di domani che sono gli stessi della seconda moltiplicazione, quindi qui stiamo parlando di oltre 4.000 persone. E che pur sempre dal testo di domani veniamo a sapere che stanno con lui 3 giorni. Adesso non è ben chiaro se i 3 giorni sono prima della sanazione o dopo. Io propendo per il dopo perché il numero 3 è interessante, in questo riguardo il testo di domani. Quindi questa gente alla fine è sempre risolta, caso. E che mi pare di poter dire che il discorso riguarda tutti, anche perché c'è, va bene adesso questo è un motivo, insomma, ma un importante colore segreto, tutte le traduzioni, le versioni latine precedenti la Vulgata e quasi tutte le versioni copte che sono le più antiche aggiungono la parolina tutti alla fine. Nessuno escluso. Quindi se ascoltiamo questa piccola aggiunta di copisti antichi, a me piace pensare che in questa folla veramente c'è tutta l'umanità che viene curata. Aggiungo al di là del fatto di essere buoni o cattivi, belli o brutti, simpatici o antipatici, per il solo fatto di essere buoni.
Io due cosine sono molto più stamattina, perché pensando a questi malati, che li buttano, li scagliano nei piedi di Gesù, li trattano male. E poi l'altra cosa che sicuramente sentiamo la toglia che tutti siamo malati, tutti hanno bisogno, però sentivo la sfumatura di c'è stato di assunzione, di carità che sta meglio. Portando queste Gesù, loro stessi sono meravigliati, sono confermati nella fede. Quindi aiutando chi ha bisogno in questa unità ricevono proprio loro di meraviglia, di fede, di grazia più grande anche loro, quindi mi sembrava una cosa importante portare a Gesù che ha bisogno per ricevere a propria volta i suoi aiuti.
Ma io avevo riletto un po' questa cosa tenendo presente il testo di Isaia, la grande profezia di Isaia, e mi è sembrato che questa folla che mi sembra che indica che li porta, li recca, ma li ha dentro di sé, insomma, queste varie tipologie di malati, di debolezze, di fatiche, insomma. Ma mi sembra che qui si realizzi la grande profezia di Isaia, che non è tanto quella che queste persone cambino nella loro condizione di malattia, quanto che Gesù si prenda cura di loro. Anch'io appunto avevo visto che c'è questo verbo curare, che per noi è più facilmente legato a un aspetto medico, ma anche in un certo linguaggio invece prendersi cura ha in sé anche tutto un coinvolgimento superiore o più generale, non lo so, insomma, dell'aspetto della sanitario, ma proprio dell'occuparsi, del farsi carico, di entrare appunto in contatto e di accogliere queste persone. Ecco, a me sembra che la grande rivoluzione, ma io mi sono ricordato un po' accennata a questa cosa, la grande rivoluzione che avviene, che suscita poi questo stupore nella folla, è che tutti quelli che normalmente sarebbero esclusi perché immondi, perché non degni, perché inferiori, vengono invece presi in considerazione, in grande considerazione. Quindi questo, insomma, che mi sembra che crei questo sconvolgimento, non c'è più un modo stabilito e di consuetudine, che cambia veramente tutto, viene capovolto, insomma. quindi questo prendersi cura di tutta questa povera gente che è tutta, diceva qualcuno, proprio perché ci siamo tutti dentro. Ecco, a me sembra che la grande straordinarietà sia proprio questa, insomma, la parte di Dio nel suo figlio.
Mi ha ricordato Nicola Rossi, che l'evangelista che dice che ha partito di là di me per assumare sulla Galilea, però qui dal mare della Galilea sale sul monte e si ferma. Mi ha ricordato così il capitolo 4 e il capitolo 5 di Matteo, quando nel capitolo 4 dice che Gesù andò a abitare tra il mare perché si adempisse la parola del profeta: il popolo che giace nelle tenebre ha visto una grande luce, assedenti nelle tenebre. Assediti nella regione dell'ombra della morte, una luce è sorta per loro. Così, allora mi pare che si diventi ancora di più questa profezia, insomma, perché Gesù sale sul monte e si siede come questi che sono seduti nell'ombra delle morti, che rappresentano tutte le infermità. Però anche la folla che porta questi, non sempre come si sa distinzione, però fra la folla, dice la folla plurale e poi la folla singolare che è stupita di quello, sembra proprio che aspetta questo di vedere questa luce. Bellissimo, allora però Gesù appunto sedere aspetta che cosa farà, anche qui mi pare che ha stupita per i miracoli, sono tutte sono ripuse tutte le beatitudini, beati, poveri, beati, perseguitati, su quelle che seconda malattia.
Forse un po' quello che diceva Corrado, però a me è sempre su questi verbi che ci sono di allontanarsi, di salire, di fermarsi, mi hanno fatto pensare a le vicende del giovedì e del venerdì santo, quindi un po' il lasciare da parte di Gesù e i suoi discepoli per abbandonarsi alla volontà del Padre, quindi salire su questo monte che mi richiamava al monte della crocifissione, e poi appunto questo fermarsi, il fatto di essere crocifisso. E tutta questa folla appunto mi faceva venire in mente tutta la gente che ha accolto intorno alla croce, e una folla appunto di poveri che in realtà restano nella loro povertà e però vengono tutti salvati.
È interessante appunto a certi movimenti di Gesù, e in modo particolare dopo la morte di Giovanni Battista, lui aveva parlato a lungo e parlando delle parabole, e dopo la morte di Giovanni Battista lui si ritira, quindi i suoi movimenti sono come un po' in direzioni solitarie da un lato, e poi è ovvio che ci sono i discepoli con tanto compagno, però è come se la figura di Gesù fosse messa al centro, veramente, insomma, come messa a fuoco in modo particolare, e quindi lui si sposta, perché anche appena c'è questa morte di Giovanni Battista lui sale in barca, va in luogo di deserto e poi tutti lo circondano, tutti vanno verso di lui, e poi ancora costringe i suoi a attraversare il lago, e lui dopo sale, cammina sulle acque, quindi va in un altro posto dove ancora vengono e lui li cura, e anche adesso parte di nuovo, no, poi si era ritirato da Sapire e Sidone come incontro verso appunto questa gente straniera, pagana, e oggi lo stesso sembra appunto che si ritiri da un lato e va appunto, come veniva ricordato, sul lago e poi sul monte, e tutta la folla va a lui, e quindi mi sembrava così bello perché lo cercano sempre e lui si fa trovare, no? Come tante volte vi ha detto di Dio, di cercarlo, che lui si fa trovare, e Gesù c'è e dovunque è attira e la gente va e lui si commuove, lui li sfama e lui appunto li cura. Io pensavo moltissimo a questo prendersi cura di tutti con un modo appunto così profondo che ci insegna veramente, ci dovrebbe insegnare moltissimo. Ecco, quindi i suoi movimenti, anche se sembra che, mi sembra poi che sia sempre in questa comunione col Padre e anche in grande silenzio, e poi sì, oggi non c'è parola di Gesù, no? E c'è questa accoglienza continua e questa cura continua.
Ma io non voglio fare un bastione contrario, no? Ieri sera ho fatto una lettura un po' particolare sulla distribuzione degli esiti dal Sarno. E lì c'è l'assenza di Dio, c'è quindi lo scatenarsi degli istinti umani. Dio non c'è, e l'ebreo si chiede perché, dov'è, come mai, non smette di avere fede in Dio, ma chiede perché. Nell'ultimo versetto di oggi c'è scritto: lodava il Dio di Israele. Perché c'è bisogno di specificare il Dio di Israele? Sono in Israele? Per dire, qui Gesù che è Dio si prende cura. L'ebreo del ghetto di Varsavia chiede perché non ti cura. Potremmo dire la stessa cosa anche di certi avvenimenti odierni. Perché non si cura? Dov'è? Quindi mi è venuto a pensare questo leggendo il testo di oggi.
Quello che dice Martino si avvicina molto a quei pensieri che ho fatto anch'io questa mattina, perché anche stamattina alla mattutina abbiamo letto quel testo di Elia con molti profeti di Baal, e lì la gente alla fine riconosce il Dio di Israele come il vero Dio. Vabbè. E lo riconosce perché c'è questo segno grande del fuoco, eccetera, eccetera, del sacrificio bruciato. Questo può essere anche un segno molto importante per quella persona. Però certo c'è quella schermo di Elia che è scolletto di Baal, che io quando l'ho letto mi ha un po' preso, perché certe volte è un po' anche il pensiero che può venire noi, insomma, com'è una pizza di mattino. Però insomma, mi sembra che vada mantenuto il fatto che oggi effettivamente questa gente lo riconosce, il Dio di Israele, con queste cose che succedono, il popolo riconosce proprio dal frutto buono, riconosce l'albero buono, insomma, quindi vedendo queste cose riconosce quello che ci sta di dietro, ecco, che tutto deriva appunto da Dio di Israele, che appunto è un salvatore. Però certo il problema è che anche io lo sentivo rimane, bisogna avere degli occhi buoni, insomma, forse gli occhi stessi di Dio, insomma, per leggere bene. Il fatto che si dica il Dio di Israele, secondo me, quello si può legare anche a quello che precedeva, perché c'è stato tutto una problematica della donna sirofenicia, di Gesù che dice che è venuto soltanto per le pecore perdute della casa di Israele, poi però l'intervento della donna che mostra come questo Dio di Israele è così abbondante che il Dio di Israele poi è per il bene di tutti gli uomini, insomma, oggi ancora c'è questo riconoscimento, questo Dio che è lo stesso di quello che ha liberato dall'esodo il popolo di Israele, che ha fatto parlare i muti, come dice il libro della Sapienza, quando l'ha presentato il Mar Rosso, che i bimbi piccoli hanno cominciato a cantare, è lo stesso Dio, e io lo capisco che sta succedendo qualcosa che riguarda questo loro Dio.
Riflettendo un attimo su queste infermità, mi viene in mente storia della mia famiglia d'origine, che quando ne sente il figlio più piccolo ride ancora, i figli più grandi sentendole cominciano a scuotere il capo, per dire che le infermità ci sono, anche se poi si fa. Mi veniva da pensare quante volte sono e come sono stato evidentemente portato io, ecco, senza assolutamente rendermene conto nel tempo, nelle vicende. Ed è questa stessa una cecità, cioè il fatto di evitare tutto per scontato. E d'altra parte, incredibilmente, come capita che ci sia, mi capita di avere accanto forse altre persone che a mia volta devo in qualche modo accompagnare, ecco. E comunque sono qui vicino a me, sono adesso nella mia vicenda, nella mia storia, e ce l'ho proprio accanto, vicino. Mi sembra che la dinamica di tutti questi versetti sia una liturgia, cioè che ci sia questo modo per cui si sale, e si è radunati insieme, si è chiamati insieme, e c'è questo portarsi reciproco, e quasi sembra che ci sia un'offerta, una qualche cosa che evoca l'offerta, questo deporre, questo mettere ai piedi di Gesù, che può essere riferito anche alle nostre vite, alle nostre storie, che se le portiamo reciprocamente in questa maniera, e che tutto si miri, ecco, alla Nella grazia che non vediamo, però nella grazia, ad arrivare a lodare il Dio di Israele. Mi vengono in mente le nostre eucaristie, che invece da questo punto di vista, cioè da questo aspetto del fatto che dovremmo portarci un po', e soprattutto sentire la responsabilità di chi magari è più effettivamente più rallentato, più in questo momento affaticato, ecco, che invece tante volte esprimono poco questo, ecco, cioè ci portiamo poco, sono molto formali, sono dico per me, ecco, momenti molto abitudinari. Mi chiedo quante volte queste persone che ho a fianco io li depongo veramente ai suoi piedi. È il momento della liturgia, perché quello è il momento culminante, poi c'è anche tutto il resto della vita, ma nel momento della liturgia questo bisogna. E invece no, mi chiedo e mi dico che sono occasioni che spesso io perdo.
Mi chiedevo aggiungere una piccola cosa su questa espressione del Dio di Israele, che anche a me aveva incuriosito, e mi è venuto così il desiderio di vedere quando è che viene chiamato così per la prima volta, e ovviamente lo chiama così Giacobbe la prima volta, e costruisce appunto un altare e lo chiama El, il Dio di Israele. Ed è giusto che sia lui che appunto capitolo prima è diventato Israele, e mi ha colpito perché lui diventa Israele in quella notte di lotta con Dio. In cui succede quella cosa strana, lui viene ferito, comincia a vomitare, e però si dice che ha vinto, e poi lui dice, io gli dice che ha vinto, lui pensando a quella cosa dice che l'ha visto ed è rimasto vivo. Mi è sembrato che questa immagine di Giacobbe che esce zoppo, ma con questo nome nuovo, con questa relazione nuova, e che sia questo testo un'immagine molto bella, e poi anche un'immagine molto bella del rapporto speciale che Dio ha con questo popolo, che è un popolo apparentemente non vittorioso, ma che il suo rimanerci ferito in realtà ci dà questa salvezza strana che Dio sempre ha.
Io ho guardato un po' il versetto 31 e questa folla, per cosa vede questa folla piena di stupore, e cambia la successione dei malati citati, perché i sordi, i sordomuti erano alla fine, adesso questi muti sono all'inizio e chiudono i ciechi. Avevamo già visto questi muti già nel Vangelo di Matteo, c'era un'altra volta nel Vangelo di Luca, e sono persone possedute da un demonio, molto indemoniato, e al capitolo 12 c'è un indemoniato cieco e muto, e dopo la guarigione questo muto, che ha queste due malattie, il muto parlava e vedeva, quindi c'è sempre questo parlare messo al primo posto, quindi come importante, e poi invece cominciò a parlare, quindi è come anche il segno di una vita nuova, insomma, mi aveva colpito questa cosa che vengono citati, insomma, proprio per questo aprire la bocca e parlare, poi appunto ovviamente ho pensato al segno del battesimo, e fatta, cioè apriti, e si fa il segno della croce sulle labbra e sulle orecchie, perché si possa parlare e dire, insomma, il Vangelo, la parola di Dio.
Un altro caso è quello di Zaccaria, che anche lui era muto e anche lui aspettava, e poi questo il dono del bambino, e appunto quando gli deve dare il nome apre la sua bocca e appunto dice: benedetto il Dio di Israele. Sembrava un caso anche questo insieme a Giacobbe importante, che quindi è come se i muti parlano, i ciechi vedono e gli zoppi camminano per partecipare a questa lode. Si potrebbe anche dire lì l'ultimo versetto, unirlo alla frase, insomma, cioè un'unica frase, no? Vedevano e lodavano il Dio di Israele, quindi è una festa che questi finalmente possono fare, perché la pienezza della vita e dell'esistenza, no, di tutti è la lode del Signore. Quindi forse prima erano bloccati, adesso c'è Gesù, e finalmente la festa comincia, un po' come quello che diceva anche Isaia nel capitolo 35, anche lì tutti devono tornare a Sion, e tutti, anche la natura, ma soprattutto il popolo, esulta, canta, e anche appunto i muti, i ciechi, tutti partecipano perché ritornano.
Osservazione sul testo, dice che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli zoppi guariti, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano, i ciechi che vedevano. Letteralmente,
La folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, storpi guariti, zoppi che camminavano e ciechi che vedevano. È molto diverso. Lo dico proprio in riferimento alle, reagendo, ma reagendo positivamente, accogliendo le osservazioni soprattutto di Martino e di Tommaso. E il problema è il vedere queste cose qua, che non si pongono come evidenti oggettivamente, quindi che costringono a credere e a lodare il Dio di Israele, ma si tratta di una visione evidentemente assistita dallo Spirito Santo, che permette di vedere muti che parlano, ciechi che vedono, zoppi che camminano. Quindi il punto è quello, forse il vero miracolo di cui si parla oggi è che la gente vede queste cose, più che il fatto che le cose avvengono. Ma lo dico anche perché a proposito dei muti che parlano, noi abbiamo fatto il festeggiamento dei 40 anni del nostro amico lì che è in braccio alla Carla. E in mezzo alla festa di questi 40 anni, in modo sorprendente, perché è una cosa che lui non fa mai, Antonio si è alzato, ha chiesto silenzio e ha detto: ma voi dite che il nostro amico non parla. In realtà parla, solo che bisogna intendere il suo linguaggio. Questa cosa mi ha molto colpito, ma è proprio la traduzione, credo, del Vangelo di oggi. Provo a dare un'indicazione che mi sembra raccolga tutte le cose che sono state dette. Cioè, mi sembra che dobbiamo prendere atto di come sia necessaria e urgente una grande conversione. Questa grande conversione, nella parola che oggi stiamo celebrando, ha al suo centro il termine della malattia, dell'infermità. Perché la conversione che ci è chiesta è precisamente questa. Cioè, la Chiesa dei poveri e povera deve arrivare fino a questo punto. Perché deve arrivare a dire che è una folla di malati e di portatori di malattie? Perché nel termine della malattia non è sempre così. A un certo punto bisogna aprire le braccia e dire: oh, ma è malato. In questo senso il giovanotto che gira per noi è stato un magistero altissimo, perché lì la cosa è indiscutibile. È solo questo che consente di capire chi parla. perché la condizione tremenda della mondanità è che la malattia diventa una colpa e diventa un giudizio, e quindi è principio di esclusione, principio di violenza, di litigio. Anche la vicenda fin troppo nota dei barconi è abbastanza indicativa in questa direzione. Il povero diventa molto facilmente un colpevole. E di chi viene giudicato colpevole si fa molta fatica a cogliere la povertà e quindi la malattia. Che cosa ti è successo? È da lì che scatta l'assoluta ingiustizia del diritto. Mi pare che il testo in questo senso sia semplice. Perché? Perché non si può fare che una cosa. Essere contenti che qualcuno ti porti da lui e in ogni caso portare da lui. Non tu. È meglio concedere un pochino di più a quella osservazione che è stata fatta, insomma, di qualcuno, perché effettivamente c'è la segnalazione di un gesto un po' nervosetto quando gli portano questi malati. Il testo è più italiano, è più delicato, insomma. Insomma, glieli hanno buttati lì in corso. Perché è fatica. È fatica essere malati ed è fatica anche portare la malattia dell'altro. Però non c'è che una cosa. Tutte le volte che scatta il giudizio, la divisione, la condanna, si è fuori gioco. Fuori. L'unica ipotesi è il giudizio sul condannatore, però probabilmente anche lui è malato, conviene guardarci come mai è così pazzo, scemo, che si permette di giudicare. Molte volte si diventa giudici perché non si è capaci di curare. E si capisce che certe malattie possono essere anche molto gravi. È l'unica occasione dove si vede chiaramente che se non sono capace di curare bisogna che mi faccia portare anch'io, perché questo è l'unico che fa curare, no? In questo senso è interessante il testo perché non lascia alternative, tutti così, ed è evidentemente meraviglioso. Perché che voi, invece di giudicarmi, mi portate da lui, è chiaro che va benissimo. E che la mia speranza possa essere quella di non sbattere fuori nessuno. Non dico da nessuna parte, perché grazie a Dio non ho il potere di farlo, ma dal mio affetto, dal mio cuore, dalla mia coscienza. Porto dal Signore. Apre una strada meravigliosa. Questa, qui dentro c'è il segreto della vera pace, perché questa è la vera sapienza. Non possiamo adesso tornare alla meraviglia dei testi domenicali di ieri, no? Che era tutto giocato sulla sapienza, per dire alla fine che la sapienza è che io vivo per lui e tu vivi per me, eh? Dove non è tanto facile capire che complemento è quel tema. Ma forse va bene lasciarlo così con la pluralità, no? Quando io ti dico che io vivo per te, posso essere che io vivo perché tu mi fai vivere e io vivo peraltro dedicato a te, io non so. E lo lasciamo così, di questa meravigliosa dipendenza. Perché se tu non ci fossi io non vivrei. E d'altra parte quindi la cosa migliore che posso fare è quello di vivere per te. Appunto, è stato già osservato che fra l'altro è una folla grandissima. La battuta successiva, se ci si arriva domani, ecco, lui dice, ma sono tantissimi a fame, scusa mica lasciarli andare. Quindi domani li accomuna in un'unica grande liturgia, e anche questo è abbastanza interessante, perché anche noi siamo convocati in una liturgia di barellieri di malati, chiamarci come vogliamo. Forse ognuno è un po' l'uno e un po' l'altro, però capite, vuol dire l'eliminazione dell'altra ipotesi. Quando ieri mi sono accorto che si leggeva questo testo e che questo era l'inizio di queste giornate, questo mi è parso preziosissimo. Raccogliamo tutto in questa determinazione. Chiediamo che la grande grazia sia quel toglimento del giudizio che abbia spinto il Vescovo di Roma a proclamare quest'anno giubilare della misericordia. Perché la nuova versione della Bibbia, molte volte dove il testo ebraico dice misericordia, lui dice amore. Che va benissimo. Però è chiaro che l'amore è meno drammatico della misericordia, perché l'amore richiama immediatamente la comunione. La misericordia è un amore incondizionato, è un amore per quello che non si amerebbe, per quello che non se lo merita, per quello che amandolo non c'è nessun riscontro. Quella è la misericordia. La misericordia è un assoluto della relazione positiva che Dio ha nei nostri confronti. Lui ci ama, cosa che ha avuto delle flessioni pericolosissime, no? Appunto accennavo che io sono stato condizionato alla scuola della pace dalla prima relazione che è stata fatta da una signora, da un'amica, che tra l'altro lei è una ricercatrice storica, però non aveva fatto ricerca su questo. Mi ha detto, ma non è che mi si può dire qualche cosa su questa faccenda dell'Islam nelle sue forme, il rapporto tra noi cristiani e loro? È una stupidata, sapete, ma quando lei ha spiegato che la giustificazione teologica della crociata e delle crociate secoli è stato che quando tu ammazzi un saraceno, ammazzi un musulmano, non ammazzi il suo corpo, ma ammazzi il male che è in lui, si arrivava perfino a pensare che quindi lo salvavi se lo accettavi, perché uccidevi il male che era in lui. Quindi tutti contenti andavano a ammazzare. Contenti non è che si può dire, nessuno magari poi ci pensava più, però sotto, capite, c'era questa cosa. Questa follia. Quindi si perde la testa. Io sono andato a una visione successiva, ricordando di come infinite volte ho perso la testa. La testa è buona, santo cielo. Non ci sarebbe forse neanche al limite bisogno della fede per arrivare a dire che è una malattia, sei matto, bisogna curarlo. Invece dal lazzaretto al carcere e a tutti i luoghi di spazio, al massimo è quello di dire vabbè, via. Allora mi sembra che sia un grande regalo. Cominciamo queste giornate con questa ipotesi. che tutte le persone che abbiamo giudicato o che saremo portati a giudicare, bisogna rivedere completamente il pensiero. E bisogna farlo in ragione di Dio, che ha un pensiero diverso. E più uno è peccatore, ma non c'è speranza. Se voi prendete il messale, ovviamente cosa c'è scritto? Per esempio, che Dio accoglie il peccatore pentito. Ma allora la strada l'ha fatta l'altro. È che quello lì si pente perché è accolto. Ma se tu non lo accogli, che motivo hai per pentirsi? Soprattutto se è prigioniero della sua malattia. Se tu gli togli quello, certo che lui ti abbraccia. Ma non è il rovescio. E tutto il massale italiano è tutto così, eh? È tutto ottenere, no, è tutto. Per esempio, un verbo che è continuamente presente nel linguaggio biblico, che è ereditare, è sempre possedere. Che però sono due robe diverse, è un possedere diverso l'eredità, perché se è un'eredità ti tremano le mani se tu ce l'hai, ma perché non l'hai comperata, no, non l'hai meritata, te l'ha messa lì, no. Se i tuoi figli sono un tuo possesso è una roba, ma se sono l'eredità del Signore, ah. Quindi tutte le relazioni cambiano, no? Capite? Potete pensarci sicuramente molto meglio di me.